che legame c'è? E con quel palazzone là che legame c'è? E col mio lavoro dove vado incravattato, abbottonato, tutto anonimo, che rapporto c'è? E quindi si capiva che una volta messo o rimessa al centro la Pasqua del Signore e il giorno del Signore, immediatamente nasceva un problema. E dopo? Quando noi diamo quel meraviglioso congedo, adesso i diaconi non gli piace più perché poi gli hanno insegnato a dire delle cose più intelligenti, più interessanti, quindi non dicono più quella roba, andate via perché è finita la messa, no, adesso dicono la gioia del Signore, eccetera, eccetera. Poi anche i preti adesso non dicono più andate, perché si sono dimenticati che lì si è i rappresentanti di Gesù, quindi non è che sia più democratico dire andiamo in pace, è semplicemente più sbagliato. È vero? Perché? Perché se diciamo andiamo in pace, non diamo più voce a Gesù, che invece implacabilmente in quel momento ci dice andate. E non è un bello scherzo. Perché come ci si avvicina a quel momento lì, io dico, adesso sta a vedere appena siamo in piazza che boiate ci diciamo, sta a vedere. Eppure bisogna, perché è finita. E non è vero che la messa non finisce. È romantico dire così, ma non è vero, in realtà è finita, anzi magari è stata anche un po' lunga, quindi la messa è finita, andate in pace, e adesso? E quindi bisogna che questa voce sia celebrata, ci sia, è vero, bisogna che ogni casa sia una diaconia, no? Bisogna che il gesto dello spettare del pane sull'altare poi prosegua, no? Bisogna che possa proseguire questa straordinaria, meravigliosa capacità di allungare la tavola che è l'Eucarestia. Per cui spiego ai miei bambini, vedete, adesso siamo qui, abbiamo preparato anche la comunione al corpo del Signore per una ventina di persone. Siamo qui su un prato in montagna, arrivano 17 vecchie milanesi, è vero, che fanno il sesto grado, hanno i baffi, sono terribilmente sportive e cattolicissime, quindi quelle lì non hanno preso la messa, ma individuano lo sciagurato che è là che dice la messa con i suoi pupils e si precipitano feroci e avanzano implacabili verso noi che siamo lì sul nostro altarino. Dio mio, vogliono la comunione anche loro, se no ci divorano, come fa? È semplicissimo, aspettiamo, impariamo a aspettare, no? Basta aspettare di più e ce n'è per tutti. Come fu nel miracolo dei pani, come sapete, che è sbagliato dire sia stato il miracolo della moltiplicazione dei pani. Questa parola non c'è nel testo. In nessuna delle versioni del miracolo dei pani è mai detto che il Signore abbia moltiplicato i pani. Mai, mai. Ma dice che i pani gli sono portati, e sono cinque o pochi pani, e lui li prende, li benedice, li spezza e nutrono 5.000. Il problema è che abbiamo disimparato come si fa a spezzare. Questo porta come conseguenza nel mondo che si continuano a dire cose pazzesche circa il fatto che siamo in troppi e che c'è poco pane, e che quindi bisogna, però si leggeva in questi giorni cose terribili, sterilizzare il 40% delle donne brasiliane perché non c'è pane. Abomini, no? Abomini, no? Una specie di reinsorgere del lager, insomma. Tutto perché invece abbiamo dimenticato come si fa a aspettare. I nostri nonni erano malati perché mangiavano troppo poco, noi siamo malati perché mangiamo troppo, è vero? E tuttavia in un mondo sempre più opulento c'è sempre meno posto, stranissimo, no? Il nostro trisnonno aveva 12 figli e una ringa, noi stiamo andando a ricercare la stessa ringa, purché non salata, è vero? Perché forse conviene ritornare al ciclo dei nonni, però per carità siamo in 1,5. È diventato così stretto il mondo che infatti abbiamo già eliminato 2 categorie, non c'è più posto né per i bambini che non possono venire al mondo, né per i vecchi che non sappiamo più dove tenerli, e sono già troppi. E io sto già dentro nella categoria, sono allarmatissimo. Allora, bisogna imparare a aspettare. Quindi per Dio, la voce. La voce. La voce della parola. Dappertutto. Sempre più dilatata, perché altrimenti sarebbe questa mistificazione orribile, no? Di pani che ammuffiscono perché nessuno più sa scherzare. E noi li considereremo sgomenti. Reimparare a spezzare il pane. In fondo è un modo di dire anche il ministero della parola, spezzare il pane, no? O forse anche chi fa il catechismo spezza il pane. Ma anche una mamma che mette pace tra i suoi figlioli spezza un pane di pace e di riconciliazione tra di loro. E in tutto questo si è voce della parola. Con un'annotazione ulteriore, è un grido nel deserto. Mi hanno fatto un'intervista in un documentario e speravo che nessuno l'avesse vista. Poi invece ho scoperto che gli italiani vanno tutti alle 8 tardi alla sera, quindi trovo a Bologna continuamente della gente che ha visto il documentario
su quella barca,
su una barca in Russia. Ed è un equivoco, perché oggi si corre moltissimo il rischio di identificare l'efficacia della voce attraverso la possibilità del mezzo di comunicazione di arrivare, di convincere. Invece questo va tenuto fermo nel testimone, è un grido nel deserto. E non necessariamente perché tu parlerai e nessuno ti ascolterà, non è neanche vero. Io questo per esempio non lo posso dire. Io sono sempre stupefatto, come di fatto vengo via affranto dalla liturgia dicendo ho ingannato i miei fratelli perché sono stato di cuore violento, perché ho giocato di intelletto più che di preghiera. Eppure però lo stesso c'è l'uno là in fondo che dice io però oggi sono rimasto preso dentro. Quindi non è tanto vero che si grida nel deserto nel senso dell'inefficacia. C'è una tale sete della parola di Dio intorno a noi che in qualunque posto voi vi facciate voce nel deserto, voi troverete moltissimi assetati. Non è assolutamente vero che questo è un mondo sordo al Vangelo. Questo è un mondo mendicante del Vangelo, molte volte senza sapere. Non è assolutamente vero che noi siamo in mezzo a una società crudele, noi siamo in mezzo a un mondo malato, affamato, assetato. È molto più da verificare la nostra capacità di spettare il pane e di farci evento della parola, piuttosto che precipitarsi a dire ma tanto nessuno ascolta. Il senso del deserto, quindi, credo sia un altro. E cioè il senso del deserto è quella specie dell'a priori della voce, quella per il quale insomma tu sei voce, non perché c'è tutto un uditorio come adesso preparato, vero? Che il vostro preso tutto preparato, tutto per bene, trattiamolo bene, per cui vabbè, questo qui è tutta una cosa che va sul liscio. Ma la parola è una specie di dono a priori per l'altro. Non è fatto perché l'altro c'è, perché l'altro lo riceve. E quindi il tuo ministero della parola non è qualificato dal tuo uditorio, ma dal tuo modo di essere. Se no, altrimenti sarebbe come una mamma che dicesse che fa per i suoi figli tanto quanto loro riceveranno, capiranno, ringrazieranno. E voi? Invece, la vita che il Signore ci ha dato è una vita che si esprime, che si dona, che dà tutto a priori, tutto prima. Tutto in un deserto, non in misure commerciali di successo. Lo dico perché se no ci sono le efficacie della pastorale. E peraltro invece c'è lo scoraggiamento di una mamma che si è spesa, è vero, fino all'ultima goccia per i suoi figli. Qualche volta potrebbe guardare sgomento il tuo massimo. Allora? No. Invece questa voce è nel deserto. Ma adesso un'ultima cosina, ma poi è una lana. Dunque,
si può notare che, detto questo, ancora questi interlocutori non sono contenti, non si dichiarano soddisfatti e incalzano ancora con le domande. Questa volta non sono più su di lui come è o chi è, o su quello che fa. Lo interrogarono e dissero: perché dunque battesti se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo. Il battesimo di Giovanni. Ma allora perché battezzi? Perché fai quello che fai? Perché fai questa cosa qui? E subito siamo al solito problema. L'istinto è quello di dire: faccio questo perché questo serve a questo, serve a quest'altro, è utile a questo. E invece è una specie di segno in controluce, secondo Giovanni. Io battezzo per dire che in mezzo a voi sta uno che... Notate la bellezza. Cioè, la sua risposta, invece di attirare l'attenzione dell'interlocutore sul battesimo che lui fa, è per dire che in realtà c'è un altro battesimo che è già in mezzo a voi. A dire che se dunque questo non sono, bisogna prima di tutto attribuirlo a noi stessi, alla fine bisogna attribuirlo anche a quello che facciamo, una specie di non essere, perché poi non è quello che facciamo che conta. Ma quello che facciamo conta molto in quanto è una specie di grande indicatore dell'altro, dell'opera dell'altro. C'è imbarazzo nell'anima cristiana, insomma, se ti dicono: Dio mio, ma come sei bravo, ma come ti sacrifichi, ma come fai? È vero. E c'è una via di sapienza in tutto questo. Farne l'umilissimo sacramento dell'azione dell'altro. Vivere in questa consapevolezza, perché allora questo battesimo di Giovanni diventa, capisci, la tavola dei poveri che tu riunisci a casa tua. Diventa la sopportazione che tu hai nei confronti di quel marito insopportabile che sarebbe da scaraventare giù dalla finestra. Sarebbe, insomma, quel segno esterno, ecco, della tua vita che non vale in sé se non in quanto è segno di lui. E siccome invece siamo tutti in un mondo della persuasione occulta e della reclama, e ognuno si fa reclama e manda in depiliano, è vero? Anche i frati mandano in depiliano, sono tutti dei fratini, tutti per bene, magari si vede anche uno scorcio di un campo da tennis, e allo stesso tempo con occhi celesti, per dirlo facciamo tutti in Gesù Cristo, no? Ognuno che fa una cosa subito la reclamizza, è vero? È un istinto la reclama. Se tre si mettono a pregare, fanno subito una casa di accoglienza per la preghiera. No? Invece San Benedetto raccomandava molto che se uno si presentava alla porta del convento a dire: ma io vorrei... intanto bisogna aspettarlo male. E cercare di scoraggiarlo. Poi se proprio insisteva, se era un poveretto bisognava lavargli i piedi. Ma se era uno che veniva lì perché voi... No? Capita, insomma. Ma capita, se diciamo tre preghiere vengono subito a dirci se siamo macrobiotici, no? Mortadella, nella nostra terra non usciamo rigorosamente dalla mortadella, che è il prodotto locale, più economico, si trova più facile, che fanno bene. Invece c'è sempre, no, quella specie di prurito. Allora è molto rischioso, insomma, il pavoneggiarsi della cosa che si fa. Bisogna restituire tutto alla bellezza del segno, alla leggerezza del segno, capite? Invece lo si appesantisce nelle attribuzioni di merito delle nostre imprese. Bisognerebbe, cioè, fare ogni cosa, ma nel segreto, piuttosto che fare, sempre celebrare. E che differenza c'è tra fare e celebrare. Anche il celebrare è fare, tanto che lui dice: fate questo in memoria di me. Ma il celebrare è un fare nella direzione ancora dell'altro, capisci? Dove quello che è di valore non è la cosa che tu concretamente metti insieme, quanto la sua potenza di riferimento all'altro. Perché altrimenti tu potresti anche dare il tuo corpo a bruciare, ma se non hai la carità non serve a niente. E che cosa vuol dire avere la carità? Vuol dire celebrare la carità del Signore che ha dato la sua vita per noi. Perché anche quello là che ci facevano studiare, vero, negli orrendi sussidiari delle elementari, sempre ai tempi di Garibaldi, quello che gettava la stampella, eccetera, così, anche quelli lì hanno dato la vita. Però quella che c'è stata la stampella per la Pasqua non è stato segno di Gesù, è in paradiso sicuro, perché poi la capacità del Padre Eterno di vedere i segni di Cristo è molto superiore alla nostra, quindi anche quella stampella forse c'è qualche segno. Però in sé, probabilmente dalla sua intenzione, lui era un eroe, ma faceva una grande impresa, faceva un atto straordinario, finito lì. Invece che cosa vuol dire celebrare? Celebrare vuol dire quel far prezioso e leggero perché sia chiaro quello che ci sta sotto, semmai. E quindi se noi evidenziamo questo, possiamo anche invitare a casa nostra centinaia di poveri. Se lo facciamo come impresa nostra, siamo dei benefattori. Però chi ha buona fame in questo mondo è già giocato. Se invece è leggero, è ricco, è prezioso, tutti capiscono che cosa voglia dire il proseguimento dell'Eucaristia, capiscono che il capotavolo è Gesù Cristo, che non sei tu che hai preparato la messa del popolo, e che quella lì non è opera tua. Bisogna operare in modo che sia chiaro che non è opera nostra. Non basta dirlo, è una specie di intenzione e attenzione dentro. Quando le mamme della mia parrocchia sbottano una famosa sera e dicono ai loro figli: per voi questa casa non è una casa, è un albergo, io disgraziata sono qui. Rovinano tutti quel momento. Eppure lo facciamo, insomma, no, per carità non è niente di grave, ma celebrare invece vuol dire essere così nascosti dietro la cosa che si fa, che è evidente che è il Signore. Adesso non dico niente di Marta o di Maria perché lei ha già ascoltato anche una bombina precedente, ma insomma si potrebbe dire che il problema di Marta è effettivamente questo, non il fatto che è una diaconessa e che diaconeggia assai, ma il fatto che a un certo punto cade in una tentazione e invece di celebrare la diaconia del Signore fa la sua povera fatica. Se noi facciamo la nostra povera fatica, non celebriamo il Signore. Qual è la grazia più grande che dobbiamo domandare, per esempio, per quando ci ammaliamo? E per quando il Signore attraverso la malattia, per esempio, ci porta verso la nostra ultima Pasqua? Appunto di poter celebrare la Pasqua di Gesù. Se ammalarsi vuol dire celebrare la Pasqua di Gesù, anche nella nostra malattia dobbiamo entrare con grande sapienza come un tempo prezioso della vita, non come un incidente. Perché è un'opportunità nuova, grande, preziosa, dolorosa, certo, che il Signore ci dà, di celebrare. Ecco, questo è il senso del celebrare, che va esteso a tutto, a tutto. Vedete, per esempio, vi faccio un esempio, poi davvero vi prometto che smetto, ma tutti i problemi legati alla castità nella vita cristiana. Che cos'è la caduta della castità? È una caduta della celebrazione. Perché? Perché se io mi tengo nella celebrazione, una cosa è evidente, che il corpo che io ho non mi appartiene, ma a motivo del mio battesimo è in condizione di nuzialità con il Signore. che il corpo dell'altra persona non mi appartiene, perché è del Signore. Che quindi come tale io non posso prendere nessuno, né disporre di me come voglio, ma tutto posso ricevere come segno del Signore. Questo dentro le nozze, fuori le nozze, soli e non da soli, questo si dà segno. Se tu non celebri più la realtà profonda che ormai è innestata nell'essere, tu aggredisci violentemente la realtà di te e degli altri e decadi dalla castità. La castità non è semplicemente non fare le brutte cose. La castità è considerare la preziosità della persona mia e degli altri. In fondo è facilissimo mancare di castità persino nei confronti dei propri figli, se invece di riceverli come figli di Dio, che Dio ci affida, noi li possediamo con il nostro orgoglio, con il nostro amor proprio cattivo, con i nostri programmi già stabiliti su di loro, e noi non sappiamo invece che cosa il Signore vuole da loro. Dunque bisogna celebrare sempre. Quindi come Giovanni Battista, fare il battesimo per dire c'è l'altro, serve per dire che c'è l'altro. E quindi mettere in movimento, in intenzionalità d'amore, tutte le cose che facciamo. Proviamo a fermarci. Che è dentro di noi, noi identifichiamo sempre la realizzazione di noi stessi al suo grado più alto con il nostro emergere su tutti gli altri, con la conquista, con la vittoria, con la solitudine, con il prevalere, con essere il più di, è vero? E quindi con qualche cosa che sempre rappresenta per noi la massima dilatazione del nostro spirito di potenza. La cosa più grave quindi che esiste dentro di noi, secondo l'Apostolo Paolo, è questa concupiscenza, è vero? Che ci porta sempre in qualche modo a dilatare la nostra persona nel senso del possesso e della sua massima dilatazione. L'ipotesi ebraico-cristiana della vita invece è il dono. Quindi non solamente Cristo è venuto a darci quello che Adamo voleva ipoteticamente conquistare, ma ben di più. Quindi, noi vogliamo divinizzarci. Dio ci vuole dei? Certo, ci vuole suoi figli. Allora qual è la differenza? La differenza è questa, che nell'ipotesi della mondanità tutto avviene per una conquista violenta da parte del mio io. Nell'ipotesi invece ebraico-cristiana tutto avviene perché io accolgo il meraviglioso dono che Dio mi vuole fare. Qui proprio si contrappongono due ipotesi opposte fra di loro del nostro rapporto con Dio. A dire che per quello che è l'istinto più mondano, e peraltro però bisogna dire, per quella che è la caratteristica di tutte le grandi religioni del mondo, eccetto quelle alcune, per arrivare a Dio io devo alzarmi verso di Lui. Certi orribili libretti di catechismo, mendaci e devianti, ci facevano vedere una montagna ripidissima, in cima una stella alpina, e dire la vita cristiana è conquistare quella stella alpina. Questo è profondamente ingannevole, ed è esattamente il rovescio della verità, ed è invece questa una figura, un'immagine dell'istinto di autodivinizzazione come crescita della propria persona, come conquista. Ma non c'è nessuna differenza tra la conquista di quel fiore sulla cima del monte dopo una gran arrampicata, avendo resistito, tenuto il fiato, e la costruzione della torre di Babele. È la stessa identica cosa. L'ipotesi ebraica e cristiana invece è che Dio viene verso di noi e scende. Quindi la grande scommessa, la grande polarità delle culture, delle civiltà, e quindi in fondo della contrapposizione tra le religioni e la fede, è precisamente questa, che le religioni sono delle tecniche per andare in alto, invece la fede è per accogliere in basso. Mentre per le religioni Dio lo incontreremo all'apice del nostro andare in su, conquiste etiche, conquiste intellettuali, conquiste tecniche, tutto quello che volete, per il pastore errante del Medio Oriente, per i suoi figli che siamo noi, l'incontro con Dio avviene nel deserto della mia vita, anzi nel mio sepolcro. Perché non avviene l'incontro con Dio perché io mi alzo verso di Lui. Di questo non sono capace. Invece avviene perché Lui è capace di scendere verso di me. Lui è capace di abbassarsi. L'incontro avviene non perché io lo trovo, ma perché Lui mi trova. Non perché io sono capace di conquistarlo e di meritarlo, ma perché Lui è capace di conquistarmi e di meritarmi. L'icona dell'annunciazione è precisamente l'espressione purissima di questa struttura fondamentale della fede. È Dio che come angelo irrompe nella mia casa, nella mia vita, nella mia coscienza, nella mia storia, persino nel mio corpo, e mi occupa. È Lui che viene. È istintivo, ma è sbagliato. E quindi sbagliano le persone che dicono Dio te lo guadagna a forza di sacrifici. Oppure l'orribile forza deviante dei famosi proverbi della saggezza, no? Aiutati che il cielo aiuta. Sì, Matteo 4,4. Ma neanche per sogno. Aiutati che il cielo aiuta. È vero? E quindi fate molta attenzione a questi terribili, per esempio, schemi educativi che adottiamo anche nei nostri figli, con i nostri figli, che sono sempre dei ricatti di paura. Noi crediamo che si educhino i figli col ricatto della paura. Se non ti sforzi, se non fai, se non ti impegni, guarda che avrai solo quel che guadagnerai, guarda che... eccetera, eccetera. Quindi lo schema che implacabilmente è sempre del più bravo, e la bambina è la più bella, e guai se non sei il primo. E voi sei i denti storti, è tutto sempre una tensione, sempre di conquista, e quindi sempre il ricatto della paura. La mia grande fraternità con molti ragazzi della droga mi ha molto convinto che, insomma, al di là di tutto, molte volte questi ragazzi, per colpa che loro, non scuso nessuno, ma saltano per aria, perché in fondo a un certo punto dicono: ma per leggi, troppo orribile la salita, e non accettano di entrare nella responsabilità della vita. Perché vale fino a un certo punto questo schema terrificante, oggi sempre più duro in una società computerizzata come la nostra, per cui uno deve stare molto in sella, se non stai in sella va giù alla svelta, non ti puoi mica tanto permettere neanche, insomma, qui ci sono dei tecnici, ma neanche un piccolo esaurimentino nervoso se sei un impiegato di banca con una responsabilità appena un pochino, non te lo devi far finta di non averlo, non so come si fa, guai a te se sei debole. Tutto lo schema dei pastori medio orientali è il rovescio. Io sono piccolo e fuggitivo e malato, e Lui viene. Lui viene. Ho portato i miei bambini a vedere la mostra dei Celti, e loro erano tutti contenti perché su una parete di Palazzo Grassi hanno visto riprodotto una frase del giornalino di Asterix che noi usiamo moltissimo nelle nostre chiacchierate, no? Perché questi qui non hanno paura, non so se voi leggete questo giornalino, ma non penso, penso troppo serio. In ogni modo, loro sono coraggiosissimi, no? Il villaggio gallico, loro non hanno paura di niente perché hanno la pozione magica, eccetera, così. Vabbè, anche noi diciamo che abbiamo la pozione magica, ma insomma adesso questo non possiamo troppo. Loro però hanno una paura, se sapete bene, no? Loro hanno un'unica paura. Quando piove, quando c'è il temporale, hanno paura che il cielo gli caschi in testa. E quindi quando piove nel villaggio gallico e c'è il temporale, a sentire sti tuoni così tutti si riuniscono, tutti tremanti, è vero? Perché hanno paura che il cielo cada sulla testa. E c'era scritto, Palazzo Grassi, nella mostra dei Celti, non l'hai visto? Perché? Perché noi lo usiamo molto per dire invece noi siamo migliori, il nostro villaggio, non è vero che io sto alla periferia di Bologna, io sto in una campagna contro un argine, è vero, in un villaggio gallico, è vero, che non teme i cardinali, ma insomma, in ogni modo, non abbiamo però paura che il cielo ci cassi in testa. Perché non abbiamo paura? Perché c'è già caduto in testa ed è andata a benone, è vero? Non ci ha schiacciato. Quando il cielo è definitivamente caduto sulla terra, non ci ha ucciso, ma ha reso celestiale la vita. È vero? Perché? Perché si è compiuto quell'itinerario di discesa che Dio aveva iniziato fin dal principio, secondo quel bellissimo libro di Eschel, lo farei leggere questo alle persone che si preparano al diaconato, che si chiama Dio alla ricerca dell'uomo, è vero? È un titolo che vuole essere polemico nei confronti della grande tradizione filosofica del nostro mondo, no? Dove sempre è l'uomo che va alla ricerca di Dio attraverso le cause, gli effetti, tutte queste affari, eccetera. È vero? Invece, secondo un semita, è Dio che va alla ricerca dell'uomo. Dio non è come Buddha. Perché se voi guardate Buddha, e guardate, no? E quanti adesso sono sedotti dal buddismo. È vero? E Buddha, se voi lo guardate, è grasso, felice, guarda verso l'infinito, sta con le natiche sui calcani e aspetta. Aspetta cosa? Che te ci arrivi. Che te ci arrivi a quella sapienza, a quello yoga, a quella capacità di distacco dalle contraddizioni, a quel controllo del tuo pensiero, a quel superamento della tua materialità, che ti spiritualizzi e arrivi a Buddha. Invece il Dio degli ebrei è un Dio inquieto, per cui noi abbiamo perso il giardino, ma lui, dicono i maestri dell'ebraismo, ha perso noi. Ha perso noi. Noi abbiamo perso il giardino, ma lui ha perso noi. E quindi non sta quieto come voi. Perché ci vuole bene. E dunque ci cerca. E tutta la storia della salvezza può essere descritta come questa appassionata ricerca che Dio fa della sua creatura amata, la pecora smarrita, la pecora pazza. Solo che nel suo viaggio di fuga la pecora si è allontanata molto, ma Dio la insegue. È andata molto in basso questa pecora, allora Dio scende. E Dio, in questa ricerca appassionata della creatura amata, scende fin nella carne del peccato. E poi dice che si fa obbediente fino alla morte di croce, perché la sua povera creatura amata è andata fin dentro alla morte. Da schiavo c'è andato, e lui come schiavo va dentro la morte. Ed è per questo che la mattina di Pasqua le donne dicono: ma chi potrà rotolare via la pietra del sepolcro? Perché il sepolcro, chi è che lo apre? È fatto. Siamo tutti dentro un sepolcro. Ma siccome è venuta l'ora in cui i morti udranno dai loro sepolcri la voce del figlio dell'uomo, potranno uscire. Perché lui è andato a cercarli fino nell'ultimo stadio della loro povertà, fin dentro alla morte e al sepolcro. Solo al Venerdì Santo si compie l'itinerario di ricerca amante che Dio ha fatto dell'umanità. Ma quando Cristo entra nel sepolcro, la pietra viene ribaltata. Perché dice quel canto pasquale che la morte inghiotte la vita, ma non può più contenerla e quindi la deve vomitare. E quindi il sepolcro si apre e lui primogenito esce ed è il primogenito di tutti. Ma dunque lui ci è venuto a ricercare. Facendo questo, il Cristo rivela l'intimo del cuore di Dio, intanto dicendoci il suo nome, Padre. E quindi appunto facendoci capire che cosa vuol dire il fatto che noi siamo figli di Dio, perché da Lui riceviamo tutto. E voi capite che questo ha delle conseguenze colossali. Ve ne faccio una. Se di fatto io vado a trovare i miei fratelli in Africa, lì dove va c'è questo monte, è bellissimo, con l'aereo si passa vicino, pieno di neve, in mezzo all'Africa, no? Questo chi di mangiare. Ci si va su. È una camminata di 4 giorni, ma ci si può andare. Però è alto più di 5.000 metri. Per fare tutti i passi ci si mette un'ora negli ultimi spazi. Gli inglesi hanno organizzato, vero, fin dal principio del secolo, dei graziosi rifugi, chalet di stile svizzero, shakespeariano, un po' strani, ai diversi 1.000 metri. Perché c'è una selezione. Qualcuno tornerà a portarlo di sotto. Qualcuno va su, qualcuno va su. Se Dio è in alto, te ci vai, ma io no. Perché io non ho buona volontà, perché non ho voglia di pregare, perché sono cattivo, perché ho ammazzato una mia zia coi batti, quindi io non ci vado su. Te sì, perché sei brava. Se Dio è in alto, immediatamente noi siamo categorizzati. Il sistema castale dell'induismo non è assolutamente una strana leggenda, è una regola serrata della vita, ma anche noi siamo tutti divisi in caste. Non ci sono quelli di serie A, quelli di serie B, quelli bravi, bravissimi, poi non so, c'è CL, poi ci sono i frati, poi c'è il Papa. Siamo tutti, tutto è piramidale nella vita, no? Tutto è competitivo, perché siccome l'obiettivo è lassù, implacabilmente la gara è scatenata. Invece qual è la gloria degli ebrei? La gloria degli ebrei è questa fondamentale ingiustizia che fa impazzire gli indiani, infatti si arrabbiano da morire, che è l'elezione. E questa cosa è ingiustissima. Per cui te sei qui perché sei eletta. Te sei brava? No. Sei buona? No. Hai buona volontà? No. Allora qual è la tua caratteristica? Che sono eletta. Che mi ha preso. È chiaro, no? Perché se tutto dipende dal fatto che viene lui, non c'è qualcosa che puoi far te, perché appena te puoi fare qualche cosa, subito questo categorizza. Ma questo ricostruisce la società di Caino. Invece no, noi siamo tutti i piccoli figli del Signore, tutti salvati. La Chiesa non è una comunità di bravi, è una comunità di salvati, di gente stupidissima. Quindi, Dio mio, ma non siamo mica morti. Ma guarda bene, siamo insieme. Ma guarda che le comunità di tutti i colori mi perdono. Noi siamo persone che, secondo Karl Barth, vivono di quel sentimento della fede che è la meraviglia. Noi siamo meravigliati. È vero? E vi ricordate, chi è l'uomo perché ti ricordi di lui? Altro che la divinizzazione dell'uomo. Lui si stupisce che Dio si ricordi dell'uomo. È sempre lo stesso Davide quando è nella sua bella villa di legno e dice: ma chi sono io che tu abbia fatto questo per me? È quello stupore del dono di Dio. Capite? Se è una gara, immediatamente, se invece è un dono, è solo la riconoscenza di quello che noi possiamo esprimere da noi. Che poi lui, venendo, non voglia bene a tutti uguale, perché questa è una gran bugia, è vero? Questo viene dallo spirito liberal, ma non è affatto vero che vuol bene a tutti uguale. Ci manca, neanche te devi voler bene a tutti uguale. Perché? Perché se te alla tavola della tua casa c'hai 3 figli che sono 3 cigni e ce n'hai un altro che è un anatroccolo, hai bisogno che vuoi più bene all'anatroccolo. Guai se non funziona lo schema della predilezione. E quindi è importantissimo che lui, venendo in mezzo a noi, per darci il senso che siamo salvati per opera sua e solo perché siamo eletti e non per le nostre opere, per chiarire, abbia cominciato a prendere i poveretti, poi Zaccheo, poi la prostituta, poi il malfattore, il ladrone, eccetera. E deve chiarire che è gratuita la salvezza. Allora, il risultato sembrerebbe uguale, diceva lui molto giustamente, no? E poi essere di Dio, essere con Dio, essere a casa sua, certo, ma non perché lo abbiamo conquistato, ma perché lui è buono. Tant'è vero che qualche volta anche a livello della confessione, si salta per aria, perché
insomma uno a un certo punto esagera anche nel confessarsi.
Io non lo so, ecco, ma insomma, mettiamola così tanto per chiarirci, no? E esagera anche nella sua lamentazione, perché non sono bravo, perché non sono buono, perché sono un disastro, perché... A parte che oltre un certo limite non si può esagerare, perché siccome ti ha fatto lui si secca poi anche.
Per dire, vedi come non me l'avrò mica fatto poi così, ma...
No. Sì, nel senso che non ci può essere in fondo una forma di umiltà carnale che dimentichi che siamo stati fatti in modo meraviglioso da Dio. Te l'avrei sciupato il dono di Dio, ma ti crederai mica di essere così bravo a fare i peccati da poter proprio comprometterla l'opera di Dio, no? Devi ricordarti che sei di Dio, altrimenti dopo si fa molta fatica a convincere le persone circa la speranza e la misericordia di Dio. Ma in ogni caso, quando uno esagera a dire non sono bravo, non sono bravo, bisogna poi anche dire che non è poi molto importante che lui sia bravo. Quello che è molto importante è che Dio è buono. Questo è molto importante. Questo è di grande rilievo, no? È inutile che noi ci vediamo sempre per dire che non siamo bravi, è meglio che ci vediamo per dire che Dio è buono, che ce ne accorgiamo. Perché siccome tanto bravi non ci diventiamo, l'unica nostra possibilità vera è quello di accorgerci e di far sul serio col fatto che lui è buono. Io ho un mio amico mascalzone che scandalizza i miei fratelli monaci, con i quali ho il grande dono di vivere, perché lui questo qui ne combina proprio di tutti i colori, un pirata, proprio... veramente una scherzata, però lui sostiene che la Chiesa Cattolica è il miglior posto del mondo perché ha inventato la confessione, lo dice in termini brutalizzati, così, quindi arriva improvvisamente a sera, siamo lì che mangiamo, lui mi prende su, Giovanni, vieni, che mi devo confessare, mi porta di là e si confessa, poi torna via e proclama davanti a tutti, che meraviglia ragazzi, siamo a posto, poi va, dopo 20 giorni ci risiamo, perché... Però ha paura, capito? Perché dici, vai, ho paura, vieni subito, vabbè così. Loro dicono, Giovanni, non è serio questo qui, perché io questo qui. E dico, è vero, non è serio, questa cosa non è seria. Io non sono capace di mettergli la contrizione, cerco di sforzarmi, insomma, di dargli il senso, dico, guarda che la prossima volta non... No, ma poi... E però mi viene molto da dire a questi miei fratelli, però ragazzi, lui ha una cosa che noi non abbiamo. Lui si fida del fatto che verrà perdonato. E quindi ha sete del perdono. E quindi lui sa che Dio è buono con lui. Dio mio, ma noi lo sappiamo che è buono. Io dubito che qualche volta noi sappiamo che lui è buono. Sono convinto che noi siamo molto convinti di dover essere buoni o far finta. Ma che lui sia buono. E che quindi non dobbiamo aver paura. E che sempre dobbiamo ritornare. E che sempre dobbiamo andare a prendere chi è fuori. E che la nostra comunità cristiana e la nostra Chiesa deve essere il segno di questa bontà di Dio. Io lo dico alla mia gente, ma da noi, alla nostra messa. Ci sta bene un peccatore. E se è un assassino, ci sta bene da noi un assassino. Io sono molto preoccupato di questo. Cioè esprimiamo l'atto della misericordia di Dio, cioè il carattere invincibile della sua morte. Perché noi siamo gli unici pazzi al mondo che diciamo che Dio è morto. Cosa qualifica di più, è vero? Questo tutto il Nuovo Testamento ne è consapevole. Questo valore straordinario che noi attribuiamo alla morte, che invece è in modo radicale la sconfitta, la condanna dell'umanità. E noi ormai costretti ad attribuire alla morte il massimo valore, perché lui ha afferrato la morte, l'ha svuotata del suo significato negativo di condanna e ha fatto della morte il suo sacrificio d'amore. E quindi invece di subire la morte come un fatto che ci getta nel nulla, Noi anche tutte le volte che diciamo l'Ave Maria, chiediamo alla Madonna di pregare per noi adesso e nell'ora della nostra morte, facciamo della morte l'atto supremo significativo di tutta l'esistenza, no? Per dare la vita. C'è la meraviglia di questa equivocità del linguaggio, no? Per cui si muore, si dà la vita, è vero? Ed è per questo che il Signore, alla vigilia della sua passione, cercando di far capire ai suoi discepoli chi era, che cosa stava succedendo e che cosa doveva fare, si è paragonato a una donna. A una donna. È molto importante la donna nella Chiesa, nella tematica della fede. Non si può capire la fede se non si capisce la femminilità, che cosa sia. Allora lui si è paragonato alla donna, no? Alla donna alla soglia del parto. E dopo si entra appunto in quella equivocità mirabile del linguaggio, per cui lui muore come la donna dà la vita, genera la vita. E quindi i termini si congiungono e il termine dell'obbrobrio diventa il termine della fecondità. Questo è voler bene. Ecco, questo è il Dio che ci ha generato.